Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini.
Ciao!
Per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasy e la nuova versione di Dungeons and Dragons.
Dopo la sigla dei Supernova Collective.
Quando senti la terra tremare o un battito come di tamburi nel cielo, sai che dovrai affrontare un drago. Ma questa volta sono due.
E hanno un microfono.
Giada, vogliamo parlare adesso delle news che abbiamo appena sentito sul 50esimo? Dopo? Dove le mettiamo?
Adesso.
Ok, allora, prima di iniziare a parlare della nuova versione di Dungeons & Dragons, abbiamo delle notizie in tempo reale per noi. Voi lo ascolterete quando uscirà questo episodio.
Tra qualche settimana.
Ma 9 ore fa, i due game architect di Dungeons & Dragons, Chris Perkins e Jeremy Crawford, hanno fatto un video, una presentazione a PAX Unplugged 2023, di una preview di cosa ci attende nel 2024 per Dungeons & Dragons. Molto figa. L'icona dei 50 anni di Dungeons & Dragons con il drago nello zero è fighissimo.
Esatto.
Mi piace un casino. Cosa ci aspettiamo dall'anno prossimo? Ovviamente il 50esimo di Dungeons & Dragons significa che ci saranno in uscita un sacco di cose fighe per, da un lato, onorare questo hobby
celebrare,
e dall'altro continuare ad espanderlo. Di sicuro la cosa più grossa è la nuova versione dei 3 manuali base, che era nata come One D&D, adesso semplicemente si chiama Revisione 2024, nel work in progress, e saranno una nuova versione del Player's Handbook, del manuale del giocatore, quindi del manuale dei mostri e del manuale del Dungeon Master. Ci voleva per tutta una serie di motivi, magari faremo un episodio apposta quando inizieranno ad uscire, però ci hanno dato qualche informazione in più. Ci hanno detto che ci saranno una full art per ogni classe, quindi non saremo...
Che figata!
È fighissimo, dovete vedere l'immagine, c'è questo nano guerriero con tutte le frecce addosso in un campo di battaglia ed è un'intera pagina. Ci saranno 48 sottoclassi, ognuna di queste sottoclassi avrà un suo artwork definito. Quindi
Fighissimo. Per
ogni classe ci saranno, non sarà più come prima che alcune saranno sottoclassi nuove, altre saranno sottoclassi vecchie rivisitate, alcune saranno accorpate dai vari manuali che sono usciti nel frattempo. Però è estremamente figo, hanno fatto vedere l'immagine del campione e avere una full body di ogni sottoclasse aumenterà di un casino la capacità di immaginarsi il proprio personaggio, secondo me. In più sarà cambiato anche la concettualizzazione dei background, sempre a livello visivo, perché questa è stata una preview fondamentalmente di come sarà il manuale, anche se è ancora un work in progress, perché invece di mostrarti un tipo di personaggio nel background, ti mostreranno un luogo per farti immaginare come viveva il tuo personaggio prima di diventare un avventuriero.
Abbiamo visto le pagine, ad esempio, sono effettivamente fighissime.
Sì, sono molto belle, tra l'altro molto dettagliate come immagini. Si vantavano i due game architect che quando hanno fatto le cose nel 2014 non avevano fondi per fare niente e quindi l'artwork era quello che potevano permettersi. Adesso hanno letteralmente ammesso che avevano fondi infiniti e quindi hanno fatto quello che volevano, cioè hanno potuto fare quello che volevano e dicono che sia il miglior artwork esistente nel fantasy, tra il miglior artwork di sempre. Insider, Zoltar, ci spoilerava che effettivamente sarà l'edizione più bella dal punto di vista grafico e non vediamo l'ora di vederla.
Sì, più ciccia più che altro a livello proprio di contenuti artistici.
Ma anche di contenuti in generale, perché già soltanto full art per ogni personaggio, artwork per ogni sottoclasse, 2 sottoclassi in più per personaggio, già solo il manuale del giocatore sarà molto più grosso rispetto a quello prima. Vedremo come se la caveranno, perché comunque l'idea è che non hanno fatto vedere immagini per Dungeon Master, guida del Dungeon Master e manuale dei mostri, ma quelli invece l'obiettivo sarà renderli più accessibili e usabili al tavolo di gioco. Hanno detto anche che ogni singola arma fantasy avrà un'immagine, quindi ci sarà immagini per tutto fondamentalmente in questi manuali. Poi cosa uscirà? Una nuova avventura one shot che si chiama Descent into the Lost Cavern of Zojakant, non so come si pronunci.
Difficilissimo questo titolo.
No, che è un'avventura che era già uscita per D&D, non mi ricordo quale edizione, ma era una campagna. Invece adesso c'era un'intera avventura, invece adesso l'hanno condensata poi in un one shot. E l'idea è che sarà giocabile in fiera, perché avrà anche un sistema di punti e quindi puoi paragonare ogni party come sta andando. È un mid grind Slayer, non so se, cioè, dipende se vi piace. A me piace molto l'idea di trasformare un po' Dungeons & Dragons in una versione anche e-sport, dove un party può presentarsi ottimizzato con degli oggetti magici, fare la missione, no? Ovviamente non sarà mai come un League of Legends o uno degli sport veri e propri, però è divertente pensare con gli amici di fare l'avventura il più roccambolesca possibile, guadagnare punti facendo cose, interagendo con gli NPC e così via. Molto carino. L'immagine è molto figo, c'è un Behir che sta fulminando un povero guerriero sotto. Ci sarà una campagna da livello 1 a livello 20, che è massiccia come cosa. Hanno detto che praticamente questa campagna sarà quello che è stato Tyranny of Dragons per la versione 2014 di Dungeons & Dragons.
Ok.
Perché in quell'avventura era tutta sui draghi, per dare un'idea di Dungeons & Dragons. Quindi riportare al centro i draghi e dare una particolare tema e così via. Questa invece sarà centrata su Vecna e sarà multiplanare.
Che probabilmente è anche un po' una strizzata d'occhio a Stranger Things, che ha aiutato tantissimo all'espansione di D&D in questo decennio.
Tra l'altro non vedo l'ora che esca Stranger Things, perché il prossimo sarà un SCP in pratica, perché c'è la frattura, avevamo finito no, che c'è la frattura e... fighissimo, vabbè, non c'entra niente con questo, però vedremo dove andrà a parare. L'immagine è molto figa, c'è Vecna e si chiama Vecna Eve of Ruin. La vigilia della rovina, cose del genere.
Figo.
Ultima news, uscirà anche un libro, questo è più un libro storico, si chiama The Making of Original Dungeons and Dragons 1970-1976, non so se sarà il titolo ufficiale, immagino di no, con dentro praticamente tutta la prima edizione di Dungeons and Dragons e i primi materiali prodotti, perché hanno detto che sono ormai introvabili e quindi vogliono ristamparli, anche se non nel contesto di una vera e proprio manuale che puoi usare, però nel contesto di recupero storico.
Sì, è una cosa celebrativa proprio, esatto. Un documento.
E ci sarà dentro anche alcune conversazioni ufficiali tra i due creators del gioco, curati da un terzo che poi è entrato a produrre. Quindi c'è tutto del materiale in più per scoprire come è nato, come ci hanno pensato e così via. A me queste cose interessano un po' meno, però sicuramente sarà figo vederlo e scoprire cosa è successo nella creazione e così via. Dal nostro punto di vista del podcast abbiamo già deciso che l'anno prossimo ci concentreremo un sacco su approfondimenti di Dungeons & Dragons per celebrare comunque anche noi questo hobby. Seguiremo un po' queste cose anche per studiare un po' meglio la storia di D&D probabilmente, o i mostri, o come funzionano i nuovi manuali e così via. Quindi rimanete collegati. Oggi invece di cosa parliamo?
Oggi facciamo il punto della situazione su D&D, quindi in realtà parliamo di questo, perché comunque
sì.
Parliamo di quello che sarà sì. Dungeons & Dragons nel 2024.
Partendo dal punto di vista del playtest
sì.
Della nuova versione.
Un paio di anni fa il team di game designer di Dungeons & Dragons aveva annunciato l'imminente lancio di una nuova versione del gioco proprio in vista del 50° del 2024. Quindi ricordo che inizialmente c'era chi diceva siamo
già... Oh mio
Dio,
la sesta edizione, la 5.5.
E giustamente c'erano dubbi perché, cavolo, la quinta sta andando così bene, siamo in piena espansione, abbiamo appena finito di comprare manuali e ne stanno producendo altri, come fanno a fare una sesta edizione?
Tra l'altro la quinta edizione è in assoluto l'edizione più giocata di Dungeons & Dragons.
Sì, sì, sì.
Totale, è diventato un IP ormai, un intellectual property, no? Multimiliardaria, con film, videogiochi come Baldur's Gate 3 e così via, quindi è veramente notevole.
E i vari game designer di Dungeons & Dragons avevano placato subito queste preoccupazioni dicendo che si sarebbe chiamato OneD&D, quindi non Dungeons & Dragons sesta edizione, ma avevano preso questo nome che dava l'idea di qualcosa di unico, di unificato, e che sarebbe stata sostanzialmente un aggiornamento della quinta edizione, quindi una sorta di 5.5 per intenderci. Però questo aveva creato un po' di confusione, perché Wizards of the Coast continuava ad insistere sulla compatibilità della futura revisione o comunque versione di D&D, però durante i playtest probabilmente ci si è resi conto che non c'era tutta questa compatibilità in realtà con la quinta edizione.
Infatti i primi playtest che abbiamo esaminato con grande attenzione hanno rivelato modifiche significative nelle classi dei personaggi. I livelli delle classi venivano omologati tra di loro, quindi ogni classe per esempio aveva la scelta della sottoclasse al terzo livello, mentre prima non era così, e le sottoclassi diventavano molto più importanti, con molti più livelli definiti attribuiti o attribuiti alle potenziamenti della sottoclasse. Quindi di fatto cambiava fondamentalmente la classe. Un guerriero campione diventava molto diverso da un maestro di battaglia. A noi le modifiche piacevano, tra l'altro.
Sì, tantissimo.
Esatto. Sembrava un gioco ancora più elegante e bilanciato rispetto alla quinta. Abbiamo discusso di alcuni principi di design dei sistemi generali che si possono applicare al software che io vedo incontro nel mio lavoro e che loro stavano palesemente applicando anche in Dungeons and Dragons. Sembrava essere un gioco che poteva trascendere a diventare quello che è Magic the Gathering, un gioco che non ha bisogno di edizioni perché ogni volta è in grado di rinnovarsi pur rimanendo se stesso, no?
Però in realtà è diventato sempre più evidente che non era così compatibile, come dicevo prima, con la quinta edizione, perché fondamentalmente un personaggio di One D&D non poteva usare ad esempio le sottoclassi della quinta e viceversa, e sembrava che la compatibilità a cui mirava il team di Dungeons & Dragons fosse più che altro nel fatto di poter lasciar scegliere all'interno di un party ai vari giocatori di usare o personaggi costruiti sulla base della quinta edizione o personaggi costruiti sulla base di One D&D.
Esatto.
Ma era chiaro che i nuovi cioè la costruzione di nuovi personaggi fosse nettamente superiore, sì, a livello di meccaniche, di bellezza rispetto a quelli della quinta, perché andava proprio anche a sistemare alcune cose della quinta.
Esatto, l'idea è che continuavano a dire che sarebbe stata una situazione alla Tasha e manuale base, che puoi scegliere sotto classi che preferisci. Di fatto però la quality of life, si dice, no? La qualità della vita per chi usa quel personaggio era molto superiore nella versione di One D&D. E poi ne abbiamo anche parlato del power creep, no? E di come quando hai giochi che rimangono stabili ma continuano a buttare fuori espansioni, per giocare l'espansione o per creare nuove cose di solito aumenti il livello di potenza. C'erano esempi, se ti ricordi, lo stregone addirittura aveva l'apoteosi, cioè praticamente diventava un dio della magia, quando lo stregone del 2014 non era così.
Non è così forte.
Ma ad un certo punto il team di designer ha cambiato completamente rotta. Non sappiamo se per via dei risultati dei sondaggi o se era loro intenzione fin dall'inizio. Quando fai, si chiama A-B testing, no? Testi una cosa, testi un'altra e paragoni un po' per riuscire a capire dal paragone tra le due cose cosa tenere, cosa invece unire, fondere tra di loro. Quindi non sappiamo se era la loro idea fin dall'inizio, però sta di fatto che con l'uscita del primo playtest dedicato interamente al manuale del giocatore, dove c'erano dentro tutte le classi contemporaneamente, tutto è tornato ad essere più simile alla quinta edizione. Le classi hanno una progressione uguale a come l'avevano, quindi diversa tra di loro, basata se sei uno spellcaster, mezzo spellcaster, non sei spellcaster e così via, e sembrava essere diventato veramente compatibile. Cioè un guerriero della nuova edizione di One D&D poteva usare la sottoclasse dell'edizione del 2014. Devo ammettere che quel cambiamento mi ha un po' amareggiato, perché vedendo l'altro poteva essere un nuovo gioco e quindi una nuova cosa da scoprire e così via, ed ero un po' caduto nel rischio di tutti i playtest o gli early access pubblici dove ti dicono guarda che è una beta e tu però non ci credi e quindi ti affezioni. E io mi ero affezionato ad alcune classi, no? Per un motivo o per l'altro mi piaceva questa idea di un design più pulito, più sistematico, più da programmatore, no? Avevo speculato anche con il mio datore di lavoro, tra l'altro il mio capo, sul fatto che potesse essere un modo per poi rendere più facile la vita ad eventuali virtual tabletop o software, no? Dove è più facile avere personaggi che sono tutti uguali e seguono tutti lo stesso template.
Sì, in generale eravamo rimasti entrambi un po' amareggiati, più che altro perché ci chiedevamo a questo punto, cioè tornando indietro rispetto a quelle che erano le modifiche sostanziali che avevamo visto per One D&D, se avesse senso fare una versione 2024, o se fosse semplicemente ok, il 2024 è il 50° anniversario, qualcosa deve uscire e quindi facciamo uscire una versione con una revisione e tutto, che però ci chiedevamo se vale la pena acquistare o meno, sì, cioè se vale la pena effettivamente spendere delle risorse per qualcosa che rimane comunque molto simile.
Sono tre manuali, quindi sono manuale del giocatore, manuale del master e la manuale dei mostri, e significa che con i prezzi attuali con cui sono usciti le nuove avventure si parla di 210 euro, con un aumento di prezzo di 60 euro rispetto a quanto avevamo pagato la versione 2014, in un mondo dove valgono anche meno quei soldi. Quindi è un grosso investimento, non è una cosa banale. E sono passati un po' di mesi, quindi secondo me adesso possiamo rispondere con, diciamo, questi ultimi episodi del 2023 e i prossimi del 2024 alla domanda. La prima versione, secondo me, della quinta edizione, che d'ora in poi chiameremo versione 2014, è stata creata in un'altra era del gioco. D&D stava sparendo letteralmente, se guardi i numeri, ed era rimasto salvaguardato da un pugno di fan arroccati attorno alla 3.5, che era diventata talmente complessa come edizione. Io ci ho giocato alla 3.5 dove ho iniziato a giocare, ma mi ricordo che da ragazzo non ci avevo capito niente delle regole, non, già soltanto il sistema delle classi armature era troppo complicato. Il manuale l'abbiamo letto assieme, abbiamo fatto anche un paragone tra la 3.5 e la 5, spiega le cose a caso. Cioè, se vi piace non è un problema, anch'io c'ero abituato, no? Ho dovuto imparare la quinta edizione, però di fatto era difficile che qualcuno ci entrasse da zero e il gioco stava soffrendo per quello. I designer di Wizards hanno un po' assunto un rischio creando una nuova versione del gioco da zero. Poteva essere la fine di Dungeons & Dragons, perché se ai fan della 3.5 non fosse piaciuta la quinta edizione,
cosa avrebbero... che tra l'altro per un decennio si è protratta
in
perché...
Italia, all'estero non è andata così. All'estero è stato quasi istantaneo.
Io soltanto negli ultimi mesi, quindi ormai dopo 10 anni dall'uscita della quinta edizione, ho sentito alcune persone dire: ah, sto iniziando a provare la quinta perché ho deciso di abbandonare la 3.5, quindi cioè per 10 anni dall'uscita della quinta edizione si è protratta come situazione.
Se già ascoltate il podcast sapete che io sono americanofilo, non nel paradigma politico che l'America propone, non nel paradigma economico e così via, però nei contenuti praticamente guardo soltanto YouTube America, YouTube USA, no? E di solito quello che vedo è che c'è uno scarto di 5 anni nelle tendenze che ci sono in America e le tendenze che ci sono in Italia. Quindi capisco che quei primi 5 anni di adozione praticamente qua sono arrivati 5 anni dopo, con poi problemi nella traduzione, traduzioni fatte male, non c'è stato il supporto. Ancora adesso non si sa quale avventure verranno tradotte, quale no. È complicata la storia in Italia. Però mondialmente sappiate che la 3.5 non esiste più. Chi vuole giocare a versioni più vecchi di Dungeons & Dragons, gioca nuovi giochi. Ci sono vari giochi che stanno simulando addirittura Advanced D&D, molto belli, però fatti in modo moderno, con interfacce moderne, che però ti danno la stessa sensazione. Quindi diciamo che questo cambiamento nella quinta edizione ha anche aperto tutto un nuovo mercato nel mondo dei giochi di ruolo, e tutti sembrano essere felici all'estero di questa cosa. Per fare il punto però, quindi, la versione 2014, nonostante il grande successo che ha avuto, aveva le risorse che aveva e quindi si è portata dietro i problemi di avere un piccolo team e di avere poche risorse.
Quindi poco controllo della qualità, regole ambigue, in contraddizione, bias individuali di chi ha effettivamente sviluppato il gioco. L'idea è che la versione 2024 non avrà tutti questi problemi, perché questa volta invece c'è un team enorme di persone che ci lavora sopra e ci sono stati appunto i playtest, hanno avuto molte più risorse, e quindi l'idea è che sia una revisione che va a aggiustare tutte quelle problematiche che si potevano incontrare nella versione del 2014.
Come punti di discussione io mi ero scritto: cosa vuol dire secondo te avere 3 nuovi manuali fighi per lobby? Cioè, cosa porterà Dungeons & Dragons? Perché all'inizio c'era un po' la paura che avrà l'effetto contrario, no? Creerà una nuova separazione tra chi gioca la 5 e chi gioca la 5.5. Invece
no,
di fatto...
Ormai no. Cioè, se fosse stato One D&D era un rischio.
Come era all'inizio.
Sì. Secondo me così no. Secondo me... è molto probabile che tutti coloro che non hanno ancora i manuali, quindi tutti coloro che o stanno iniziando a provare D&D o lo stanno scoprendo anche attraverso contenuti di intrattenimento che ormai sono tantissimi, no? Quindi i vari Actual Play,
Critical Role, Dimension 20,
sì, ma anche in Italia appunto, tutti coloro che seguono contenuti ma che non hanno ancora comprato magari si lasceranno attrarre da questa novità, quindi da questi 3 manuali super fighi nuovi con l'ultima versione del gioco, l'ultima revisione, e sarà un'occasione quindi per avere nuovi giocatori, nuovi master. Dall'altro lato, secondo me, tutti coloro che come noi hanno già tutti i manuali della quinta edizione, è probabile che magari aspettino un po'.
Cosa?
Qualcuno è probabile
in
che...
In che senso? In che senso?
Mi sto mettendo nei panni delle persone, non sto parlando
di
noi.
Ah, non stai
noi.
Dicendo... Ok. Okay,
è probabile che aspettino un po'.
Un attimo di panico.
È probabile che aspettino un po', perché dicono: magari ho già il mio patrimonio con cui giocare, non è una necessità assoluta comprare manuali nuovi, ma che se li facciano come regalo, perché comunque sono fighi da vedere e perché appunto sono una revisione che va a migliorare la qualità del gioco. E poi vabbè, ci sono in realtà anche le avventure che sono state annunciate, quelle si comprano.
Sì, quelle non c'è dubbio. Noi prenderemo in un modo o nell'altro, prenderemo tutto il prossimo anno, te lo dico, Giada. Seconda domanda. Wizard, Wizard of the Coast, sta tentando di far soldi.
Ovvio, ma nel senso, ma non c'è neanche da chiederselo. Sì, non è un no profit, ovvio che vuole fare soldi. Cioè.
E potrebbe pagare di più chi lavora con loro? Certo, le aziende possono sempre fare meglio, è una grande corporation, non siamo qui a dire che siano buoni, carini e belli. Hasbro gli ha chiesto di produrre più soldi, sia con Magic che con Dungeons & Dragons, quindi è una necessità anche del loro business. Come dicevamo prima, secondo me ha senso una revisione, perché ci sono cose che sono proprio sbagliate nei manuali, ci sono stati tanti errata nel corso degli anni, quindi pulire questa cosa secondo me è vantaggiosa. E poi io lo ribadisco, cioè questi qui sono anche oggetti di collezionismo, quindi anche soltanto gli artwork.
La giocata, esatto, è stata fare gli artwork, perché appunto altrimenti quella fetta di pubblico, la seconda che dicevo, quindi coloro che hanno già tutti i manuali, semplicemente potrebbero, non so, comprarlo ad esempio su D&D Beyond, che immagino costi molto meno.
E ormai secondo me vale di più il cartaceo che D&D Beyond, visti i costi. Perché si è alzato il costo del cartaceo, si è alzato anche il costo di D&D Beyond.
Ah, okay.
Pagare io ho pagato per Planescape 40 e passa euro per tre manuali, per il manuale digitale, e costava tipo 70 e qualcosa per il manuale cartaceo.
Sì, quindi lo scarto non vale la pena, dici?
Boh, non lo so. Io trovo più comodo D&D Beyond, però vabbè, anche lì dovremmo fare un episodio su D&D Beyond, perché il discorso è, però sono in affitto, non li stai comprando. Perché se domani Wizard decide che D&D Beyond non è più remunerativo e chiude la piattaforma, per come è fatto ora il sistema non c'è modo per preservarli. Non ti danno la possibilità di scaricare i PDF. E visto che non possiamo valutare cose in base a quello che potrebbe esserci in futuro, capito? Quando compri su D&D Beyond incroci le dita e speri che nel caso chiudessero i battenti ti diano la possibilità di salvare il materiale che hai pagato, però non è tuo.
Comunque era per dire, chi ha già i manuali potrebbe avere semplicemente la possibilità di dire ok, mi appunto da qualche parte quali sono le modifiche più carine eccetera eccetera, le utilizzo, mentre con anche una revisione grafica con la promessa di artwork eccezionali sicuramente fanno gola.
È più facile comprare il manuale cartaceo. Certo, e io ribadisco comunque che D&D faccia soldi è una cosa buona per tutto il business dei giochi di ruolo, perché volente o nolente Dungeons & Dragons è il 90% del mercato, probabilmente statistica inventata da me al momento, no?
Infatti non ci fidiamo.
Una grossa fetta del mercato, e finché è la testa di ponte per molti per iniziare a giocare di ruolo, è importante che rimanga così, è importante che continui ad essere remunerativa e che altre aziende possano seguire le sue orme. Faremo un episodio su cosa guardare nel comportamento di chi gestisce il nostro hobby per vedere se si sta comportando bene o male. Cioè, mi piacerebbe fare una guida alla buona casa editrice. Però ne parleremo in futuro. Volevo fare un appunto prima di passare al secondo segmento su cosa è stato fatto in generale per le classi. La filosofia generale è semplificare le regole e come sono scritte, ma creando una tematizzazione più forte attorno ad ogni classe, per evitare quelle cose dove sottoclassi del guerriero sembrano essere versioni del ranger, tipo l'arciere arcano sembra essere un ranger più debole, per esempio. E consapevolezza di quei temi. Quindi il manuale, da quello che hanno detto, ti dirà proprio: vuoi giocare quel tema, vuoi giocare quell'archetipo, gioca questa classe. Ok, in un modo simile a Fabula Ultima, esatto, di cui abbiamo fatto la review da poco, in modo simile a giochi un po' più moderni.
Ok.
In più sarà una sintetizzazione di tutte le cose che sono piaciute di più alla community dei manuali già usciti, quindi significa che comprando questi tre manuali avrai all'interno anche cose che sono state fatte nei manuali successivi, in Tasha, in Mostri del Multiverso, nella guida di Xanatar e così via. E l'altra cosa che è cambiato a livello di game design totale del gioco, da quanto sembra, è che prima avevano una filosofia per cui alcune classi erano limitate non a livello, non per necessità delle meccaniche, ma per necessità del tema. Quindi, per esempio, il monaco aveva tutta una serie di limitazioni per evitare che giocasse come il guerriero. Tutte quelle cose sono state tolte, quindi non ci saranno più limitazioni per spingere in una direzione di roleplay, ma saranno soltanto limitazioni dovute alle meccaniche, cioè per evitare che qualcosa diventi troppo rotto, troppo poco funzionale, cioè solo per rendere il gioco equilibrato. Poi tutto il resto siete liberi di fare. Tra poco parleremo di alcune delle cose più importanti di cui tenere d'occhio in positivo e negativo della nuova edizione. Abbiamo fatto un po' un riassunto, ma prima un riposo breve. Abbiamo aperto Patreon, lo abbiamo fatto perché abbiamo bisogno di più fondi per mantenere i nostri tre podcast e vogliamo riuscire a darvi la continuità che vi abbiamo dato finora, ma mantenendo anche un equilibrio con i i nostri veri lavori e soprattutto non volevamo aumentare le pubblicità nel podcast per riuscire a sostenerlo. Quindi abbiamo deciso di aprire Patreon. Come funziona? Cosa c'è nel nostro Patreon?
Allora, innanzitutto c'è la possibilità di iscriversi a due differenti livelli e in realtà danno le stesse identiche ricompense, perché ci teniamo appunto a dare le stesse ricompense a chiunque voglia sostenerci. Ci teniamo al fatto che voi possiate scegliere il livello che preferite a seconda di come vi sentite più a vostro agio economicamente parlando. Le ricompense sono innanzitutto il ruolo esclusivo sul nostro Discord Due Draghi Club gestito da Emilio, il PDF di avventure e materiali homebrew che creiamo appositamente per le nostre avventure quando li abbiamo, quindi
esatto,
per eventi,
santuario,
viaggi eccetera. Quando noi li abbiamo vi mandiamo i PDF. Episodi
in anteprima
di Actual Play, principalmente di Sidecast e, se riusciamo, anche di Storie di Vapore. E poi degli episodi invece inediti, quindi Due Draghi Unlimited, che sarà un podcast dedicato soltanto ai Patreon, in cui di fatto parliamo senza limiti, senza filtri e senza editing di argomenti vari, quindi non soltanto legati al gioco di ruolo, ma
fantasy, fantascienza,
anime,
pop,
telefilm,
culture,
eccetera. Però anche, ad esempio, nuovi giochi di ruolo, One D&D e così via, cioè
materiale,
tutto quello
aggiuntivo, tutto quello,
sì,
che di cui non riusciamo a parlare nei nostri podcast
nella
principali.
Programmazione di Due Draghi al Microfono.
Se volete sostenere questa nostra avventura, andate su patreon.com/2draghiplus, scritto 2draghiplus, patreon.com/2draghiplus.
La versione del 2024 ha preso una direzione chiara, cioè invece che cambiare le classi in modo estremo introduce nuovi sistemi che possono funzionare da soli, quindi sistemi abbastanza estesi e interessanti che aggiungono nuove funzionalità e che aiutano a risolvere alcuni problemi con le classi già esistenti. E è uno stile di sviluppo che abbiamo già visto in Tascia, ma che secondo me, cioè che a me ricorda anche puntate che abbiamo fatto rispetto ai contenuti di Matt Colville.
Esatto, MCDM Production, dovendosi basare su l'open license, l'SRD di Dungeons & Dragons, cosa fai? Crei nuovi sistemi che integrano il gioco per chi cerca qualcos'altro in Dungeons & Dragons. Uno di questi, molto figo, e di cui noi avevamo già parlato,
sì,
e dicevo speriamo che lo integrino,
sì, sì,
l'hanno,
sì,
integrato, si chiama Weapon Mastery, competenza, praticamente maestria con le armi, no? Ogni arma nel gioco avrà una proprietà sbloccabile soltanto dalle classi marziali, perché in quell'episodio in cui ne avevamo parlato avevamo detto per esempio che era strano che il mago potesse avere competenza con le spade lunghe e saperle usare bene o nello stesso modo del guerriero, quando nella vita reale le armi sono molto flessibili nel loro utilizzo. Adesso in D&D questa cosa esiste, classi come il guerriero possono usare la spada lunga in modo diverso rispetto a classi non marziali come il bardo, per esempio. Sono proprietà notevoli, non sono cose superficiali, perché per esempio ti permette di fare una di queste proprietà ti permette di fare un secondo attacco contro un nemico adiacente se si colpisce il primo. Quindi di fatto è un attacco bonus gratuito soltanto per il fatto che stai usando un'arma con la proprietà cleave, no? Cioè di tagliare gli avversari fondamentalmente. Weapon Mastery poi dal punto di vista delle classi scala con i vari livelli, quindi un barbaro inizia con 2 Weapon Mastery, quindi puoi scegliere 2 armi che sei bravo ad usare, di cui sblocchi queste proprietà aggiuntive, e poi sale a 3 a livello 4 e a 4 a livello 10. Quindi a decimo livello è ancora una cosa interessante, è ancora una cosa che può darti una grossa flessibilità come classe marziale a livello di tattica. È stata tolta però il monaco, quindi il monaco di fatto non sarà una classe marziale, ma lo vedremo meglio dopo. L'unico che per ora può cambiare Weapon Mastery e quindi dire uso la spada come se fosse un martello, che anche qui storicamente molto realistica come cosa, le spade venivano impugnate al contrario e usate come mazze. Se sei contro un uomo in armatura, no? Usavi l'elsa e la parte della guardia come martello da guerra, okay, contro un cavaliere in armatura, pertanto tu avevi la mano guantata e quindi non ti tagli. Il guerriero lo può fare, cioè può da un certo livello in poi dire no, io prendo questa proprietà e la metto su quest'arma e uso la spada come se fosse una mazza,
okay,
per superare le armature e così via. Secondo me è molto figo, è un sistema che ci voleva, perché io ho giocato il guerriero, a me piacciono le classi marziali, anche so che piacciono anche a te, Giada, e però manca qualcosa in combattimento, cioè da un certo punto in poi tu hai molte meno scelte rispetto a tutti gli altri.
Sì, sei efficace perché sì, comunque fai tanti danni, hai tanti attacchi, hai la possibilità di avere ancora più attacchi, però sì, hai, cioè è quello, ho la mia arma, so che è quella più efficiente, uso quella e basta.
Sì, perché un barbaro non dovrebbe usare un'ascia bipenne e avere un dado 12 o uno spadone e avere due dadi 6, tutte le altre armi sono fondamentalmente inutili.
E quindi sì, anche secondo me è molto figo, mi piace un sacco, mi piaceva quando ne avevamo parlato. Non so, paradossalmente, nonostante sia una complicazione, perché comunque va ad aggiungere un livello di complessità, no? Quindi al posto di dirti, dimmi semplicemente attacca e fai il tuo danno, puoi scegliere qual è il modo che hai di attaccare, che proprietà usi dell'arma e così via. Eppure, nonostante aggiunga questo livello di complessità, sento che è una cosa che mi piacerebbe
usare.
E che non è scontato per come gioco io. Di solito sapete che preferisco le cose molto più narrative e easy.
Ma tra l'altro è un problema su cui io rifletto sempre, perché mi piacerebbe creare cose in più per il gioco, ma ogni volta penso, però poi la gente deve spendere risorse mentali per ricordarsi che quelle cose in più esistono. I sistemi di Colville sono bellissimi, ma devi fare uno sforzo notevole per giocare a D&D e poi aggiungere anche tutti questi sistemi.
Sì, secondo me, infatti io sto ancora aspettando e spero che veramente sia la rivelazione più grande del 2024, la scheda del giocatore. Abbiamo bisogno di una scheda del giocatore fatta bene, personalizzata possibilmente per ogni classe. Se ci fosse la scheda del guerriero personalizzata da un UX designer per il guerriero, cavolo, magari riesce a mettermi quelle informazioni lì utili in modo che io non mi dimentichi a ogni turno che posso usare anche la mia spada come martello.
Ti dico perché non succederà?
No.
E non succederà perché D&D Beyond ha l'esclusiva, non più, cioè adesso ci sono anche altri sistemi, però i sistemi online stanno diventando il posto migliore per fare queste cose.
Ma può farlo anche Wizard, immagino, cioè non penso che D&D Beyond possa
D&D
dire
Beyond
Wizard.
È di Wizard.
E ho capito, e quindi perché Wizard non la può fare anche cartacea?
Perché dal punto di vista di UX, un'interfaccia interattiva che puoi modificare come vuoi è molto più comoda rispetto a un pezzo di carta, piuttosto che programmare 27.000 fogli in PDF. Da poi che devi aggiungere, stampare, mandare e così via, D&D Beyond è molto più comodo. Sarà figo, D&D Beyond puoi scaricare il PDF, quindi una volta che lo localizzeranno in altre lingue, spero che vadano verso una direzione in cui puoi fare il drag and drop dei vari pezzi della scheda, quindi tu ti trascini il pezzo che vuoi vedere nella pagina principale, poi te lo stampi e viene stampato come l'hai creato.
O fare, perché il problema è che D&D Beyond secondo me è molto comodo da un tablet o un PC, non so se è così comodo da cellulare.
Comodo anche dal cellulare.
Ok,
sì.
E allora secondo me si punterà sempre di più a far sì che la scheda rimanga sul cellulare.
Sì, sì, no, quello è palese. Quello
perché?
È proprio palese. È dove si pensava che Wizard stesse solidificando il suo monopolio, cioè se vuoi avere personaggi, se vuoi avere sottoclassi vai su D&D Beyond, alla fine non è così, anche Roll20 adesso può farlo perché gli hanno permesso di farlo, quindi che è una cosa molto positiva, perché così ci potranno essere più app che fanno le stesse cose, puoi scegliere quella che preferisci e ci sarà competizione. Però sì, ragazzi, il cartaceo è morto.
E sì, prima che è anche una cosa buona, perché comunque vabbè, almeno non c'è uno spreco di carte, eccetera.
Sì, è sempre
eccetera.
Complicato parlare di queste cose perché sì, i server consumano l'ira di Dio per tenere in piedi il sistema che ti fanno andare le tue app, però vabbè, non è prerogativa del nostro podcast domandarsi queste cose. Taglio! il secondo sistema
è il Bastion System. Che ecco, questo è quello che mi ha ricordato di più Matt Colville, perché so che Matt Colville aveva fatto un sistema, ne avevamo anche parlato,
un Stronghold and Follower,
sui castelli, sì. No, cioè sulla possibilità di avere un castello del party, di gestirlo, eccetera eccetera. Il Bastion System me lo ricorda molto perché fondamentalmente è una location gestita da un personaggio, più bastion possono essere collegati tra loro e diventare una fortezza, e i personaggi lo guadagnano a livello 5.
L'idea è che tu puoi averne soltanto uno come personaggio
e lo guadagni a livello 5,
però puoi metterti d'accordo con gli altri e dire
e creare
in
una
un
fortezza.
Unico, cioè sono stanze o facility di un'unica fortezza, esatto.
Sono paralleli rispetto alla campagna principale, quindi non sono la quest della campagna, ma si possono proseguire le avventure e quelli vengono inseriti nel downtime, quindi la gestione del bastion è parte del downtime.
Mentre Weapon Mastery è integrato con i personaggi, quindi tu hai la classe marziale che come abilità di classe, come feature hai Weapon Mastery.
Sì, sì, sì.
Questo invece è proprio una cosa che il tuo gruppo decide se usare o meno, non è integrato nei personaggi.
Ogni bastion ha delle strutture base, quindi stanze comuni, bagni, letti, e poi ha delle strutture speciali che producono dei benefici, che boh, mi immagino tipo, non so, la stanza in cui si allena, per dire, il monaco. Esatto. Con tutti i manichini. Mamma mia che bello, impazzisco, non vedo l'ora di inserirli, è bellissimo.
Critical Role ci ha sempre messo una cosa del genere nelle sue campagne, in un modo o nell'altro.
Funzionano a turni e ogni turno dura 7 giorni in game, quindi immagino che l'idea sia appunto se ti prendi un downtime di 7 giorni per allenarti all'interno della stanza del bastion, poi ottieni quei benefici.
E tecnicamente tu puoi dare un comando al bastion all'inizio del turno e il bastion lo fa in autonomia, quindi perché ogni struttura speciale all'interno del bastion ti viene data o tu guadagni con un impiegato all'interno, uno o due, quindi ci sono persone che possono farle le cose per te,
tipo la locanda di Rogar, dove vendeva non solo, cioè, tutto ciò che riguardava la locanda, ma anche gli oggetti magici.
Esatto.
Recuperati nelle avventure.
Esatto. Però prima era tutto un sistema diversificato, sparpagliato in più punti, invece adesso è tutto unificato. Non spendi risorse per dare questi comandi, però è tutto un sistema di punti del bastione, quindi produce un certo numero di punti che poi puoi spendere per far cose. Quindi tu puoi dare un comando, per esempio, a mantieni al bastion, e il bastion ti produce 2 punti bastion. Quei 2 punti bastion li accumuli in un pool che poi puoi usare per comprare oggetti magici, per esempio, il modo più facile, no? Quindi tu compri oggetti magici tramite il bastion, non hai bisogno di andarli a cercare tu, come il gioco vorrebbe che facessi, ma i tuoi minion possono andare a cercarti gli oggetti magici, e quando finiscono i turni appropriati arrivano lì e ti dicono: uè, ho trovato la spada Vorpal, ti è, no? E tu la paghi in punti, in pratica. È molto figo, secondo me dà molta gentilità ai giocatori.
Sì, sì, a me piace tantissimo perché ti dà la possibilità anche di creare, come poi è tutto il sistema di downtime, più personalizzazione possibile nel tuo personaggio, cioè non lo vedi soltanto durante un'avventura, durante una quest, dove comunque è spinto, no? Dove comunque ha la motivazione, l'obiettivo, ma lo vedi anche nella quotidianità, tra virgolette, come gestisce appunto la locanda, il riciclo di oggetti magici o cose del genere. È molto carina come cosa.
E tra l'altro, secondo me, ha una funzione secondaria su cui pochi si sono concentrati, che è la gestione del tempo. Campagne come quella di Intail, dove tutto avviene in una settimana in pratica, secondo me snaturano un pochino uno dei vantaggi di Dungeons & Dragons su un videogioco, dove puoi fare quello che vuoi. Però se sono passati solo 3 giorni, il tuo personaggio non può veramente crescere. Cioè poi cambia in game per forza, perché tu magari l'hai giocato nel corso di 2 anni. Però si creano tutta una serie di dissonanze e problemi. Il Bastion System, se decidi di usarlo, visto che tu vuoi avere i benefici, c'è una spinta da parte dei personaggi per lasciar passare il tempo.
Sì.
7 giorni, tra l'altro. Quindi se tu è finita un'avventura, hai 7 giorni di stacco, tu hai 7 giorni di stacco nel mondo reale, se giochi ogni settimana, loro hanno 7 giorni di stacco. Quindi,
ci sto.
Capito? Ti aiuta proprio a gestire il tempo di gioco e il tempo fuori dal gioco in modo più interessante. Detto questo, il sistema di Colville mi piace di più, un po' più maturo, c'è tutto un manuale attorno, ci hanno fatto espansioni, ha tutto il sistema dei follower che ti permette di fare missioni secondarie utilizzando i personaggini, qui non c'è ancora, magari ci sarà nella versione definitiva, però per ora non lo sappiamo. L'altra cosa di cui volevamo parlare in questo segmento e di cui vale la pena tenere traccia nello sviluppo della nuova versione di 2024 di Dungeons & Dragons è che 9 classi su 12 si sono passate al livello successivo, quindi forse è una sottoclasse in più, non 2, vabbè, cambia molto il discorso, e non verranno più pubblicate nei playtest pubblici perché sono finite. Cambieranno ancora, però, per loro motivi dietro le quinte, quindi ottimizzazione del gioco in generale, le loro cose da game designer. Perché sono passate alla nuova versione? Perché hanno avuto voti abbastanza alti, quindi i designer sono contenti, hanno tutti superato l'80%, che praticamente per un playtest pubblico di queste dimensioni il 100% del successo di una classe è tipo attorno al 90%, quindi quando hanno superato l'80%, 85%, 86% vengono considerate, alla gente piaciuta, siamo a posto.
Se volete un'analisi classe per classe delle varie modifiche, la troverete sul nostro Patreon 2 Draghi Plus nel corso del 2024, quindi man mano la faremo in Due Draghi Unlimited,
esatto,
che è proprio il podcast legato al Patreon, dove parliamo senza filtri, senza, come si dice?
Senza editing.
Senza editing.
Ma perché l'idea è che abbiamo già parlato del playtest che sono usciti, però per esempio abbiamo sempre saltato le sottoclassi. Invece mi piacerebbe avere un episodio in cui ci concentriamo per un'ora, proprio leggiamo cosa c'è scritto, vediamo com'è cambiato, ragioniamo assieme e così via.
Qui parleremo solamente del Monaco perché era... Non è vero che è la peggiore, però...
È la peggiore in assoluto.
Tutti lo dicono, ma io non ci credo, io l'ho sempre sostenuto il Monaco.
Tra l'altro D&D usa due statistiche, usa i voti che dà nei playtest e usa gli effettivi dati di gioco che vede da D&D Beyond, quindi quante persone giocano in Monaco, e il Monaco è l'ultimo in classifica per entrambe le cose, quindi la gente dice che non gli piace e quando non lo gioca, infatti, cioè, mentre il Ranger, per esempio, la gente dice che non gli piace, ma poi viene giocato nelle top 5 classi, in pratica.
Pensa te.
Questa proprio...
No, male male, non capiscono niente.
Vabbè. Ma fortunatamente c'è l'ultimo playtest, perché?
Dicono che non sia più la classe peggiore, l'ultima versione appunto sta piacendo a tutti in questo playtest, e la filosofia del design è che il Monaco aveva troppe limitazioni, perché doveva spendere punti ki, ma poi aveva anche un limite di utilizzo per i vari poteri. E ora
sì,
invece...
cose del tipo, spendo un punto ki per farlo, però posso farlo solo due volte al giorno.
Ha competenze con le armi semplici e marziali, con la proprietà leggera.
Quindi vuol dire che può usare le spade corte, per esempio, come okay. arma da Monaco.
Al primo livello è rimasto l'attacco disarmato, che però può essere anche fatto senza l'attacco principale.
Sì, ti ricordi okay. come funzionava quando hai giocato Kiri?
Sì, cioè dovevi fare prima l'attacco fondamentalmente col bastone, e soltanto l'attacco col bastone attivava l'azione bonus dell'attacco col pugno.
Esatto.
Invece quindi adesso puoi fare anche semplicemente l'attacco...
Sì,
okay.
cioè tu puoi scattare e puoi fare dargli un pugno,
okay.
per esempio.
Il danno del Monaco passa a un dado 6. Con un miglioramento che era richiesto da tutti, quindi via, basta dado 4, si parte da subito con il dado 6
esatto.
e poi scala comunque con i livelli.
Sì,
perfetto.
Scala più rapidamente, di fatto. Mi sembra che arrivi a un dado 12. Quindi tiri belle mazzate.
Mazza. Usa destrezza per i danni.
Che non sapevo, ma prima non usavi. Noi probabilmente l'abbiamo sempre fatto che usava destrezza.
No, aspetta, per i danni?
Sì, cioè probabilmente per l'attacco disarmato del Monaco prima usava forza per i danni. Quindi tu avevi...
Usavi destrezza solo per colpire.
Colpire. Sì. Mm. Sì. Mm. O in un playtest precedente. Comunque di fatto adesso usa destrezza per tutto.
Per spingere e per afferrare invece di usare forza. La novità è che è anche spingere e afferrare.
Beh, comunque in ogni caso adesso viene usato per tutto, quindi il problema è risolto.
Vabbè, la disciplina del Monaco permette di fare raffica di colpi, difesa paziente, passo del vento, ma
come
questo
prima,
c'erano già.
Esatto.
Con raffica di colpi puoi spendere un punto disciplina e fare due colpi disarmati.
E questo è rimasto uguale, idem. Fondamentalmente.
Con difesa paziente puoi usare disingaggio come azione bonus.
Senza
ma...
usare punti, disciplina,
esatto.
senza usare quelli che prima erano punti key.
Ok, se spendi un punto puoi usare anche la schivata oltre al disingaggio, quindi disingaggi e poi spendi un punto per schivare
sì.
al turno successivo.
Che è fighissimo, perché tu vuol dire disingaggi, ti muovi e poi sei anche in guardia, quindi gli altri hanno anche svantaggio nel tentare di colpirti.
Figo. E passo del vento ti permette di usare scatto come azione bonus. Se spendi un punto fai anche disingaggio e il salto viene raddoppiato. Ok, quindi lo scatto come azione bonus non prevede di usare il punto disciplina.
Esatto.
Ok.
Poi aggiungi il punto disciplina per avere anche disingaggio.
Delle cose in più. Ok, quindi
è
di
fighissimo.
Base ti dà la possibilità praticamente senza spendere punti disciplina di fare qualcosa di agilità
sì.
praticamente, perché è l'idea su cui si basa la classe del Monaco.
Esatto.
Ma se spendi il punto disciplina ti dà anche dei bonus in più sostanzialmente.
Perché il Monaco era limitato nel fare questa cosa dove dovevi spendere punti disciplina per non fare come il ladro.
Sì.
E invece si sono accorti che non c'è questo problema, che di fatto sembrano due classi
diverse.
Sì,
che era assurdo che il ladro fosse
più
così tanto più agile del Monaco.
In combattimento almeno,
sì.
Al secondo livello ottiene anche Uncanny Metabolism, quindi un metabolismo fantastico, incredibile, che quando tiri iniziativa puoi recuperare tutti i punti disciplina spesi.
Oh, wow!
E tra l'altro recuperi anche punti ferita tirando un dado di arti marziali pari al livello del Monaco, bla bla bla. Però una volta che utilizzi questa caratteristica non puoi usarla di nuovo fino a quando non completi un riposo lungo. Quindi una volta per riposo lungo ti si ricaricano i punti disciplina gratuitamente.
Nice. A livello 5 fantastico, Stunning Strike, quindi una volta per turno quando colpisci una creatura con un'arma da monaco o con un attacco senza armi puoi spendere un punto disciplina per tentare un colpo stordente. Il bersaglio effettua il tiro salvezza su costituzione, in caso di fallimento subisce la condizione stordito fino all'inizio del tuo prossimo turno.
Sì.
In caso di successo invece subisce danni da forza pari al tiro. Ah, questo è
da forza, sì, questo è nuovo. Esatto. Sì. Da forza intesi proprio come tipo di danno, però saranno comunque basati su destrezza.
Cioè sostanzialmente prima il punto era la frustrazione tutte le volte che usavi il punto disciplina, il punto key in quel caso, per fare Stunning Strike, ma l'avversario
aveva una costituzione troppo alta
e quindi tu sprecavi punti così. Invece almeno in questo caso
fai danno aggiuntivo.
Esatto, che è un po' come tutti quegli incantesimi basati appunto sul tiro salvezza dell'avversario,
dove fai metà del danno.
Esatto,
sì,
cioè
sì,
ti danno almeno quella soddisfazione di dire però io che cavolo lo slot l'ho usato.
È l'unica cosa che funziona così, quindi non mi piace tantissimo, dove hai due opzioni. Se fallisci hai un'opzione, se hai successo ne hai una completamente diversa. Però se ci pensi ha senso, perché tu stai tentando di colpire dei punti nervosi che bloccano il movimento dell'avversario. Se li manchi gli fai comunque male, perché colpisci al petto invece che al nervo. Cioè l'idea a livello di narrazione è quella. Si basa su saggezza, non su di destrezza, come ho detto. Quindi fai danni aggiuntivi pari al dado di arti marziali che tiri più il modificatore di saggezza.
A livello 10 c'è disciplina potenziata. Il tuo allenamento ha spinto il tuo corpo e la tua mente a nuovi livelli, le tue tecniche raffica di colpi, difesa paziente e passo del vento ottengono i seguenti benefici. Con raffica di colpi puoi spendere un punto disciplina per usarlo e fare 3 attacchi senza armi invece che 2.
Che è l'unico che è rimasto, che comunque devi sempre usare punti disciplina.
Con difesa paziente, quando spendi un punto disciplina per usare difesa paziente guadagni un numero di punti ferita temporanei pari a 2 tiri del tuo dado di arti marziali.
Sì.
Ok,
quindi, cioè,
quindi
tu
li tiri,
ottieni
comunque
quello
momento
che avevi prima, disingaggio e così via, e però con il punto aggiuntivo guadagni anche i punti ferita temporanei.
Ok, e con passo del vento, quando spendi il punto disciplina, puoi scegliere una creatura volontaria entro 5 piedi da te, che sia di taglia grande o inferiore, e sposti la creatura con te fino alla fine del tuo turno. Il movimento non provoca attacchi di opportunità.
E sembrerebbe che non ti rallenta. Quindi tu non solo puoi disingaggiare, fare
ma
tutto quello che hai detto prima, ma puoi portare qualcuno con te.
Molto figo.
Molto
questo.
Figo, sì, strategicamente. E cade bene anche nell'idea del monaco, come nelle scene alla Jackie Chan o alla Bruce Lee, dove aiuta anche qualcun altro nello scontro, non è soltanto lui da solo. A livello eventi è tornato corpo e mente. Cosa fa? Ti aggiunge, è cambiato un po' nel suo funzionamento però, aggiunge a destrezza e saggezza 4. Quindi se sei a 16 arrivi a 20. In entrambi, e il massimo per questi punteggi è ora 26, perché a un certo punto viene già aumentato, quindi ci stiamo riavvicinando al 30 che era il limite di precedenti edizioni. Questo è tutto.
Aumentano
per il monaco.
Aumentano di 4.
Yes, a livello 20.
Tutti e due,
sì. Pazzesco. Sì, è un più 2 di fatto.
Wow.
Sì, sì, è figo. Secondo me è figo il monaco, ci sono tante analisi online dove calcolano se quanto è veramente un potenziamento, quanto un nerf. Alcune cose matematicamente magari sono state un po' indebolite per il monaco, anche se sembra che è stato tutto aumentato, però di fatto quello che è migliorato è la quality of life di chi gioca al monaco. Cioè non devi per forza consumare punti key ed essere anche limitato nelle opzioni, ti si ricaricano i punti key quando inizi un combattimento, e in generale la sensazione è che sei molto più utile in tutte le fasi del gioco, non soltanto in alcune. Quindi sicuramente è una cosa molto figa. È l'ultima classe che dovevano veramente sistemare, le altre due sono il druido e il barbaro, ma che avevano bisogno soltanto di tweak, di piccole modifiche e niente di troppo complicato. Quindi l'ultima cosa che ci rimane da vedere, di cui io sono super curioso, è il manuale del Dungeon Master.
Sì, perché per ora abbiamo visto sempre solo modifiche per quanto riguarda i giocatori di fatto.
E i mostri non li stanno facendo vedere perché l'idea
però
è che...
Però sappiamo qual è la modifica più grande che è stata fatta, che è proprio una cosa a livello di
design,
delle schede.
Di come saranno organizzati nel manuale, di indici che funzionano meglio e cose del genere. Il manuale del Dungeon Master invece, a parte il Bastion System, non si sa ancora niente. E quindi sono curioso di sapere se ci saranno sistemi e come saranno scritti per aiutarti a costruire il mondo, le meccaniche e così via. Sarà molto figo, speriamo.
Per oggi è tutto, se volete sostenerci raggiungete gli altri avventurieri nel Due Draghi Club su Discord o ascoltate gli altri podcast, Storie di Vapore e Due Draghi Sidecast.
Oppure se volete aiutare questa nostra avventura ad andare avanti potete anche fare un salto su www.patreon.com/duedraghiplus dove appunto potete iscrivervi gratuitamente, c'è il primo livello di iscrizione è gratuito e poi potete anche decidere di regalarci dei soldini per portare avanti questa nostra avventura.
Noi ci prendiamo un gran riposo lungo e vi lasciamo passare Natale e Capodanno senza le nostre voci, ma ci sentiamo l'8 di gennaio con il 2024 che chissà quali avventure porterà.
L'inizio del 50° di Dungeons & Dragons. E a tal proposito seguite tutte le cose che abbiamo detto prima perché arriveranno domande su cosa volete che approfondiamo nel 2024.
In ogni caso ci sentiamo lunedì 8 gennaio perché il lunedì non è mai stato così avventuroso.